Bentrovati agli ascoltatori di Radio Rama Sound di Tortolì, nello studio Francesco Pirisi per una nuova puntata dedicata ai temi della cultura, dell'arte e dello sport in Sardegna. In questo tempo stiamo parlando della Sardegna figurata, i pittori figurativi del Novecento. Abbiamo in qualche modo già visto quello che è questo movimento d'arte che nasce tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, appunto anche sulla scorta delle secessioni che c'erano state soprattutto nel centro dell'Europa, in Austria, in Germania, di pittori, giovani pittori che rifiutavano il tradizionalismo, l'attaccamento ai metodi e ai sistemi d'arte che erano maturati, che si erano sviluppati sino ad allora, attività in qualche modo guidata e cristallizzata nelle accademie, e invece appunto c'è la volontà, c'è l'esigenza di una nuova arte che sviluppi le ansie, le esigenze e anche gli stimoli che arrivano dalla società del tempo. E soprattutto un'arte identitaria, qual è quella del Novecento sardo. I cui inizi, li rivediamo per capire meglio e per avere presente meglio proprio quello che è lo stimolo che fa partire questo movimento, che poi valorizzerà, segnerà proprio tutto il secolo XX, con una serie di pittori che varcheranno il terreno, che saranno riconosciuti come artisti di valore, partecipando ad importanti esposizioni, essendo parte di movimenti artistici in molte città italiane della penisola, soprattutto alcuni di essi. Abbiamo visto Filippo Figari, lo scultore Francesco Ciusa e oggi vedremo Giuseppe Biasi, sono spesso partecipanti, protagonisti della Biennale di Venezia. Quindi a cominciare dai decenni finali dell'Ottocento, al momento della prima presa di contatto con la realtà nazionale, l'Italia uscita fuori dall'unità del 1861, e l'arrivo nell'isola appunto di una serie di artisti che dovevano affrescare alcuni palazzi importanti dell'isola, a cominciare dal Palazzo Sciutti di Sassari, a cominciare dal Palazzo della Provincia di Sassari, che sarà affrescato da Giuseppe Sciutti e che lavorerà anche al Palazzo Giordano, e poi anche al Palazzo Zamberletti di Cagliari. E quindi in Sardegna c'è proprio questo impulso, questa esigenza, questo bisogno di arte. Tra le date fondamentali di questo periodo, appunto per segnare la nascita di un'arte sarda, prendiamo in considerazione, i critici, gli studiosi dell'arte, prendono in considerazione il 1896, che è l'anno dell'esposizione di Sassari, mostra che segna la venuta presa di coscienza del ceto intellettuale isolano sulla mancanza di un'arte sarda e della necessità appunto del suo sorgere. Così scrive Josephine Sasso, che è una critica d'arte oltre che un artista di Sassari. Altra data fondamentale è il 1904, anno del soggiorno in Sardegna del pittore spagnolo Edoardo Chicarro. Poi nel 1907 abbiamo l'affermazione dello scultore di Nuoro, Francesco Ciusa, alla Biennale di Venezia, dove presenta la scultura La Madre dell'Ucciso, che sarà un successo. Si tratta, come abbiamo ricordato, dell'opera che riprende una scena di vita reale a Nuoro, la tragedia di una mamma a cui viene comunicato che il figlio è stato appena ammazzato. Lei va nel luogo appunto dell'omicidio, si siede, si appoggia e si mette vicino al cadavere del figlio, contratta nel suo dolore, in una tristezza infinita. Quindi l'opera di Ciusa sarà a Venezia nel 1907, alla Biennale, probabilmente. E questo fatto rappresenta proprio l'uscita, lo sconfinamento, rappresenta proprio il passaggio dell'arte sarda, di uno scultore, di un artista arrivato dalla piccola Nuoro, da un mondo stretto, culturalmente chiuso al suo interno, sebbene capace di impulsi, di segni importanti, di espressioni d'arte molto importanti, perché è il periodo dell'Atene Sarda, Qui Nuoro è un concentrato di arte, di intellettuali, da Grazia Deledda a Sebastiano Satta, la prima romanziere premio Nobel nel 1926. Sebastiano Satta è il vate della poesia sarda, il vate della Sardegna, perché è avvocato di valore, e poi Salvatore Satta, il giurista e romanziere, autore del Giorno del Giudizio. Nell'arte abbiamo proprio Francesco Ciusa, che è il nome di maggior rilievo, almeno per certi aspetti, anche per questo fatto che inizia questo viaggio fuori dall'isola dell'arte sarda e che aiuta a consolidare quell'identità dell'arte sarda che sarà propria del Novecento. E poi con lui Antonio Ballero e altri intellettuali e artisti che via via segneranno e caratterizzeranno proprio soprattutto la prima parte del Novecento, a partire dal secolo precedente. La svolta per l'arte sarda rispetto alle esperienze del secolo precedente, dell'Ottocento, avviene soprattutto tra il 1904 e il 1905, in cui si viene definita, viene delineata per la prima volta un'unione, diciamo, un legame tra gli artisti e gli intellettuali isolani, tra gli artisti e gli intellettuali isolani. E con i primi anni del Novecento, che nell'opera di scrittori come Grazia Deledda e Salvatore Satta, giunge a compimento una cristallizzazione del mondo sardo, proprio il mondo sardo in questi artisti, in questi intellettuali, ha una sua identità, lo si può definire simbolicamente, identificare. E questo costituirà il mito fondante di una nuova, moderna cultura. In questi anni si assiste all'emergere appunto di grandi personalità dell'arte sarda. Abbiamo detto di Francesco Ciusa, che nasce a Nuoro nel 1883 e morirà a Cagliari nel 1949, e poi il sassarese Giuseppe Biasi, nato appunto nella città turritana nel 1885, è scomparso ad Adorno Mica in situazioni tragiche, ucciso dai partigiani perché lo si riteneva una spia dei tedeschi, mentre era una persona che aveva combattuto il fascismo. Quindi muore ad Adorno Mica in carcere nel 1945. Adorno Mica è un comune della Biellese, della provincia di Biella. L'altro artista di valore di quegli anni è Filippo Figari, cagliaritano. A Cagliari era nato nel 1885 e morirà a Roma nel 1974. Nel principio del XX secolo, per la prima volta, l'isola arriva ad esprimere quindi una scuola sua, autoctona, con dei caratteri ben riconoscibili, con dei segni e dei caratteri ben riconoscibili. Tra il 1905 e il 1925 cresce una generazione di artisti che appunto si faranno valere, che saranno gli esponenti di movimento culturale, d'arte, di pittura che illustrerà, abbiamo detto poco fa, tutto un secolo e che sarà capace poi di uscire oltre confine, di rapportarsi, di confrontarsi con gli artisti della penisola. Tra questi già citati Ciusa, Biasi, Figari, poi con loro Felice Melis Marini, Mario Mossa De Murtas, L'Orzaese e Carmelo Floris, fortemente impegnati appunto sugli argomenti, sui temi dell'identità, dell'etnia, e un'arte che è tesa ad accompagnare, come dicevamo prima, gli scrittori, gli intellettuali isolani, nello sforzo di dare un'immagine moderna della Sardegna, che combatta proprio l'archaicità e soprattutto certi stereotipi che fino a quel momento erano stati disegnati. Che erano stati disegnati per la Sardegna, a iniziare da quelli di Lombroso, dell'antropologo, giurista e criminologo Lombroso, che aveva parlato soprattutto per la Barbagia, di una zona delinquente, cioè una zona in cui già dai caratteri fisici e poi dal contesto ambientale, dal sistema di vita, veniva prodotta un essere umano che era in qualche modo tendente a delinquere. Che aveva la tendenza a delinquere, e quindi questi artisti prendono anche l'impegno di eliminare, di sconfiggere, di abbattere questo stereotipo. Il percorso appunto dell'arte sarda nel XX secolo, abbiamo ricordato prima, si apre proprio con la vicenda artistica di Francesco Ciusa, della sua partecipazione alla Biennale di Venezia nel 1907 con l'opera La madre dell'ucciso. E infatti Ciusa sarà personaggio chiave nella rinascita figurativa sarda, anche se poi sarà un ambito che sarà segnato soprattutto dall'opera dei pittori, però lui all'inizio del secolo, Costantino Nivola è l'artista di Orani che per 50 anni lavorerà negli Stati Uniti d'America, nei decenni successivi, saranno anche loro comunque inseriti in questo filone, in questa corrente del figurativo sardo del Novecento, appunto, nonostante entrambi abbiano come prerogativa e come principale specializzazione artistica quella della scultura. Ritornando a Ciusa, lo stile plastico appunto dello scultore di Nuoro è teso al superamento delle influenze lineari Liberty e della passione per la scultura del Quattrocento che aveva segnato il movimento artistico nel tempo precedente. Passando poi nello specifico alla pittura, gli iniziatori di una pittura sarda, che si è appunto a tutti gli effetti identitaria, sono proprio Giuseppe Biasi di Sassari e Carlo Figari. Giuseppe Biasi di Sassari e Filippo Figari di Cagliari. Entrambi fanno l'esordio artistico nei settori della grafica e dell'illustrazione. La loro apparizione sulla scena locale avviene in età giovanile, sui 20 anni, e vengono immediatamente, scrive Josephine Sasso nella rivista Web Space di Tiscali, e vengono immediatamente riconosciuti come qualcosa di diverso dalle manifestazioni figurative a cui fino a quel momento si era abituati. Entrambi si orientano nell'ambito della cultura delle secessioni, fortemente indirizzata al tema dell'identità. Abbiamo visto cosa si intende per secessioni, appunto è un termine utilizzato per descrivere quel movimento che si sviluppa soprattutto nell'Europa centrale, a iniziare dall'Austria e dalla Germania, ma poi anche dei proseliti anche nell'Italia, e appunto è un gruppo di artisti spesso sostenuti dagli stessi galleristi che alla fine dell'Ottocento si oppongono in modo organizzato all'arte ufficiale accademica. La prima secessione, infatti, è quella di Monaco di Baviera nel 1892, guidata da Franz Vogelstück, che era un pittore simbolista espressionista. Monaco e la pittura monacesca appariranno nella formazione accademica del giovane Figari a partire dal 1909. Una pittura d'impianto monumentale, scrive ancora Josephine Sasso, dal cromatismo artificiale caratterizzerà negli anni il suo stile inconfondibile. Giuseppe Biasi, negli anni 10, il sassarese, nei primi anni 10 del secolo XX, punta a proiettare la Sardegna all'esterno attraverso l'adozione di un linguaggio stilizzato secessionista. Quindi vediamo proprio l'indirizzo, l'idea, la volontà degli artisti sardi proprio di inserirsi in quel movimento, ripetiamo, che aveva avuto sviluppo nel centro dell'Europa e che andava contro appunto l'organizzazione dell'arte ufficiale accademica. Giuseppe Biasi, dicevamo, all'inizio del secolo XX, punta a proiettare la Sardegna all'esterno attraverso l'adozione di un linguaggio stilizzato secessionista, facendo leva sulla seduzione di un'isola incantata ed esotica per far dimenticare appunto quello che dicevamo prima agli italiani, il diffuso stereotipo dell'isola delinquente, barbara ed desolata. Quindi Filippo Figari è uno degli esponenti di punta di questo movimento artistico isolano dell'inizio del XX secolo. Ha frequentato da giovane il liceo classico a Sassari, il liceo classico Alberto Azzuni. Nel frattempo, sin da giovane, inizia a collaborare in qualità di caricaturista ai fogli umoristici sassaresi vicini agli ambienti goliardici, quali a iniziare dai Massinelli. Burchiello, nel 1904, parte per Roma, dove il poeta sassarese Salvatore Ruju lo introduce nella redazione del settimanale socialista Avanti, e Biasi collabora con la testata a partire dall'anno successivo, dal 1905 fino al 1910. Poi, Però fa ritorno in Sardegna nel 1905, appunto, e di nuovo a Sassari, dove prosegue gli studi. E nello stesso anno, al Teatro Verdi della sua città natale, ha luogo la sua prima mostra personale, una mostra di caricature. L'anno successivo inizia un suo viaggio tra i paesi dell'interno della Sardegna insieme al suo conterraneo Mario Mossa de Murtas. E quindi gireranno un po' diverse zone dell'interno, soprattutto della Barbagia, del Sulcis, e rimane affascinato dall'ambiente, dai costumi di Teulada, del comune di Teulada, nell'isola sud, nella parte sud-occidentale della Sardegna. Qui Biasi trova nell'estetica degli usi e degli abiti tradizionali, della musica e del canto, ciò che in se stesso ricercava, quell'originalità virginale e autentica, non ammantata né di folclorismi o di nostalgie, ma neanche di troppo facile fascino selvaggio. Possiamo infatti raffrontarlo da alcune opere dell'ultimo periodo. Nel 1908 consegue la laurea in giurisprudenza, l'anno successivo inizia una collaborazione con la scrittrice che poi sarà premio Nobel, Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 26, e pubblica nelle riviste l'illustrazione italiana e la lettura. Nell'anno stesso un suo acquerello, Processione nella Barbagia di Fondi, viene selezionato per partecipare alla Biennale di Venezia. Nel 1913 partecipa alla prima mostra della Secessione Romana, mostra alla quale parteciperà anche l'anno successivo. E poi esporrà alla Biennale di Venezia. Nel 1914 entra a far parte del gruppo dell'Eroica, la rivista diretta da Ettore Cozzani alla Spezia, che si è fatta promotrice della rinascita dell'incisione sul legno. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è chiamato alle armi nel 1915, ma viene ferito ad una gamba e quindi viene ricoverato in ospedale. E rimarrà claudicante per tempo. Sarà rimandato indietro dalla fronte, dall'esercito, quindi sarà rimandato indietro dall'esercito. Nel 1916 si trasferisce a Milano, frequentando gli ambienti intellettuali e artistici del capoluogo lombardo, e riscuote un buon successo. Conosce Arnoldo Bonzagni, con cui esporrà nel 1919 alla Galleria Pesaro, diciamo, riscontrando un certo successo. L'avvento del fascismo vede Biasi in posizione critica nei confronti del regime e questo gli costa l'invito alla Biennale del 22, nel senso che non viene preso in considerazione. Nel frattempo lavora alla decorazione dell'Hotel Villa Serbelloni ad Arturo Bucchese e a Bellagio. Nel 1924 parte per il Nord Africa, vi si tratterrà per 3 anni, visitando la Tripolitania, la Cirenaica e l'Egitto. Il suo viaggio è una ricerca di nuove ispirazioni, di un primitivismo rigeneratore, interessato all'arte africana, alle maschere rituali, quelle del bacino del Mediterraneo, che hanno dei punti di contatto, essendo tutte del tipo rituale e propiziatori anche con le maschere nere della Sardegna, con quelle della Barbagia. Dicevamo interessato all'arte africana, alle maschere rituali e all'arte indiana, ma anche a Matisse, a Modigliani. È un periodo molto fecondo per quanto riguarda la sua arte. C'è una grande quantità di lavori ad olio, a tempera e poi dei disegni. L'esperienza africana lo porta ad elaborare uno stile asciutto e sintetico, con stesure di colore arido e magro. Tornato in patria, lasciata l'Africa e tornato in Italia, nel 28 è di nuovo tra i protagonisti della Biennale di Venezia, in cui espone due grandi nudi interamente decorativi, Serenità e Latteletta. Dopodiché ritorna in Sardegna, dove si fa promotore della formazione della famiglia artistica sarda, quale associazione di artisti ed intellettuali che contrasti, che si oppongono all'omologazione promossa dallo Stato fascista attraverso i suoi sindacati. L'iniziativa viene contrastata appunto dal regime, che istituisce anche in Sardegna il Sindacato delle Belle Arti, affidando la direzione in qualità di segretario al pittore Filippo Figari. Tra le opere di Giuseppe Biasi, del sassarese Giuseppe Biasi, abbiamo nei primi anni 30 è protagonista di un'esposizione alla Biennale di Venezia e poi alla Quadriennale, e poi nel 31 alla Quadriennale. Altra esposizione, sempre in quel periodo, è quella alla Mostra Coloniale di Roma. Lavora alla Villa Argentina di Viareggio nel 1930, alla stazione ferroviaria di Tempio Pausania nel 1931, mentre gli viene revocato un incarico che gli era stato dato per decorare, la sala consiliare del comune di Sassari, del Palazzo Ducale. Nel 1935 pubblica alcuni libri di aperta critica al sistema di organizzazione delle mostre statali. Tra il 1936 e il 1938 espone a Cagliari, a Milano, a Biella. A Biella, dove si trasferisce nel 1942, dove appunto continua la sua attività pittorica. Nel 1945, alla liberazione dell'Italia e dell'Europa dal nazifascismo, viene accusato da una lettera anonima di essere stato una spia dei tedeschi e viene incarcerato. E muore in carcere in maniera tragica, nel carcere di Adorno Micca, nel Biellese, appunto, in maniera tragica, assassinato in pratica dai partigiani che lo presero di mira proprio per questa lettera anonima in cui veniva accusato di essere un appartenente, di essere stato una spia dei tedeschi. Quindi Biasi è uno degli artisti, uno dei pittori più fecondi, di maggior pregio del Novecento, del figurativo sardo del Novecento. Abbiamo detto che è conterraneo di Filippo Figari, l'artista di Cagliari. Figari, che tra l'altro sotto l'aspetto politico era un seguace del fascismo, tanto da diventare segretario del sindacato regionale fascista delle belle arti. Di Figari abbiamo ricordato la decorazione della cattedrale di Cagliari, della chiesa del Rione Castello, e poi una serie di mostre, poi una serie di mostre in tutta l'isola e anche nella penisola. L'opera più importante di Figari, invece, abbiamo detto, è la decorazione del municipio di Cagliari, della sala dei matrimoni del municipio di Cagliari, e la porta avanti nel 1911, nel momento in cui l'amministrazione comunale cagliaritana aveva affidato ad una serie di artisti la decorazione del Palazzo Bacaretta. A Filippo Figari era stata affidata la decorazione del Salone dei Matrimoni e lui, per realizzare quest'opera, si era ritirato per circa 3 anni a Busachi, nel Barigado, dove aveva realizzato le bozze di quest'opera con la quale voleva illustrare e impreziosire il municipio cagliaritano. Lui riprende l'uscita degli sposi dalla casa di famiglia, accompagnati dal suono delle launeddas e accolti dalle donne del paese che lanciano il grano in segno di buon augurio. Altro soggetto delle tele che impreziosiranno, che decoreranno la sala dei matrimoni del municipio di Cagliari è l'immagine del ballo dello sposo con una delle invitate, e poi tante altre scene di vita locale e di vita paesana proprio di quei paesi del Barigado, a iniziare dalla festa intorno al focolare, oltre alla raffigurazione di alcuni abiti tradizionali, in particolare di quelli dei paesi di Samugheo e di Azara. La puntata precedente abbiamo visto anche un altro artista del figurativo sardo del Novecento. Si tratta di Mario Delitala. È stato considerato uno dei maggiori incisori italiani del Novecento. Nativo di Orani, dove era nato nell'87, sarà premiato alla Biennale di Venezia. Questo sarà uno dei traguardi più importanti dell'attività pittorica, appunto, di Mario Delitala. Di lui ricordiamo le tele che impreziosiscono la sala consiliare del comune di Nuoro, dove si rifà alle vicende dei motti antifeudali del Settecento, opere che arrivano anche dopo una formazione molto importante da parte di Mario Delitalia, perché alla fine della della guerra, alla fine della prima guerra mondiale, a Venezia, dove completa appunto la sua formazione. Tornato in Sardegna nel 1922, dà vita ad un periodo molto importante della sua produzione artistica, ed è il periodo proprio in cui porta avanti le opere di decorazione della Sala Conciliare del Comune di Nuoro, e insieme esegue anche gli affreschi per decorare il Duomo dei Lanusei. Nel 1935, uno dei riconoscimenti importanti per Maria Dell'Italia è il premio della Regina, che lo vede vincitore ex aequo con Stanis Dessì. Un altro periodo della sua vita è Urbino, e poi nel 1936 un'importante affermazione alla Biennale di Venezia, dove vince il premio Presidenza Biennale, prendendo poi parte a mostre in tutto il mondo. Dopo il rientro in Sardegna, negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, è chiamato a dirigere l'Istituto d'Arte di Palermo, e in Sicilia si fermerà per un decennio, appunto dirigendo la Scuola d'Arte di Palermo, e insieme eseguendo anche una serie di opere nelle città della stessa Palermo, di Enna e di Trapani. Morirà a Sassari a 102 anni nel 1990. Sin qui un racconto di alcuni degli artisti che hanno segnato il figurativo sardo del Novecento. Oggi abbiamo visto Giuseppe Biasi di Sassari, mentre è ricordato alcune note anche su Mario Dell'Itala e Filippo Figari, che sono contemporanei appunto di Biasi. Tre esponenti dell'arte sarda del Novecento, che comincia, abbiamo detto, alla fine del XIX secolo, quando si sente proprio nel movimento artistico del tempo l'esigenza di dare vita ad un'arte, ad una pittura in particolare, che abbia un'identità sarda e che racconti anche una Sardegna diversa rispetto a quella stereotipata che era stata narrata, che era stata evidenziata in maniera, diciamo, semplicistica e superficiale da alcuni intellettuali e anche da professionisti delle scienze sociali, come l'antropologo Lombroso, che aveva parlato appunto, in particolare per la Barbagia, di zona delinquente, perché i caratteri fisici, appunto geografici, ma anche sociali, portavano a creare un uomo che aveva nella sua indole un'inclinazione innata appunto alla delinquenza. Quindi l'arte sarda del Novecento cerca, e ci riesce anche, di smembrare, di demolire questo stereotipo e questa identificazione dell'isola così negativa. Il figurativo sardo del Novecento, il movimento e l'arte sarda del Novecento nel suo complesso, è un movimento che trova la sua forza, il suo fondamento nella forte saldatura tra gli artisti e gli intellettuali isolani. E infatti, con i primi anni del Novecento, l'abbiamo ricordato che ne, nell'opera degli scrittori come Deledda, come Salvatore Sarta, come la Deledda, come Salvatore Sarta, giunge a compimento proprio la cristallizzazione simbolica del mondo sardo, che costituirà il mito fondante di una nuova moderna cultura, dirà Josephine Sasso in un suo testo critico pubblicato su Tiscali e Webspace. E proprio in questi anni si assiste all'emergere soprattutto di tre personalità di cui oggi abbiamo ricordato appunto i passaggi di vita, ma soprattutto le traiettorie professionali, tre personaggi che sono appunto Francesco Ciusa, lo scultore Francesco Ciusa di Nuoro, Giuseppe Biasi, di cui abbiamo parlato poco fa, di Sassari, e Filippo Figari, l'artista cagliaritano, il pittore cagliaritano. Con loro ci sono tanti altri artisti. Questo è un movimento che ha uno dei periodi più fecondi tra il 1905 e il 1925, quando cresce appunto una generazione di artisti. Già citati Francesco Ciusa, Giuseppe Biasi, Filippo Figari, ma anche Antonio Ballero di Nuoro, Felice Melis Marini, Mario Mossa di Murtas, Carmelo Floris. Carmelo Floris era il pittore di Orsay. Ripetiamo, una generazione di pittori, artisti più in generale, fortemente impegnata sui temi dell'identità e dell'etnia, e tesa appunto ad accompagnare gli scrittori e gli intellettuali isolani nella sforzo appunto di dare un'immagine diversa e moderna della Sardegna. Un momento fondamentale, lo ricordiamo, di questo movimento artistico e della possibilità e della capacità di questa generazione di artisti è proprio di segnare un cambiamento, una svolta nell'arte, anche sull'esempio delle secessioni che abbiamo visto che si erano realizzate e che avevano preso piede nell'Europa centrale, in Germania e in Austria, che andavano contro il mondo organizzato dell'arte ufficiale ed accademica. In questo percorso dell'arte figurativa sarda, il movimento artistico sardo del Novecento più in generale, un momento fondamentale che viene considerata la svolta proprio della nascita e dell'affermarsi di questo movimento, il successo che incontra nel 1907 l'opera La Madre dell'Ucciso di Francesco Ciusa alla Biennale di Venezia. Con queste note quindi chiudiamo la rubrica. Francesco Prisi da Radio Roma Sound di Tortoli vi saluta. Un ringraziamento agli ascoltatori, a risentirci.